E allora di nuovo buongiorno da Silvia Sclavi. Come annunciato nella nostra sigla, parliamo della nostra rubrica Nessuno è Somaro, e nelle puntate precedenti ci siamo occupati dei disturbi dell'apprendimento nei bambini e quello che si può fare a scuola. Oggi parliamo di disturbi dell'apprendimento in età adulta e siamo con Massimo Ciuffo, membro del comitato scientifico di SOS Dislessia. Buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno e grazie a voi.
Allora, quante sono le persone che si misurano con la propria dislessia quando sono già adolescenti oppure già adulti?
Certamente c'è un sommerso di soggetti adulti che non sono mai stati diagnosticati. E possiamo dividere in due macro aree. I giovani adulti che sono diventati maggiorenni da pochi anni e che magari hanno già beneficiato della sensibilità degli ultimi 10 anni nei confronti dei disturbi specifici d'apprendimento, devono continuare a essere supportati magari nel percorso universitario e quindi si rivolgono a un servizio per avere un aggiornamento della diagnosi. E poi c'è una fascia invece di adulti che va dai 35 ai 50 che purtroppo non sono riusciti quando andavano a scuola a essere identificati per le difficoltà che avevano e più delle volte hanno interrotto il percorso di studio anzitempo, magari convincendosi di non avere le qualità per studiare. Quindi questi sono, se vogliamo, un po' più importanti ed è un sommerso che può sfuggire, ma parliamo certamente di numeri grossi.
Quindi vi è capitato di avere storie di persone con un passato scolastico difficile proprio perché magari la dislessia non era stata riconosciuta e solo con la diagnosi arrivata in ritardo hanno capito che quella era la causa di tutte le difficoltà incontrate nel percorso scolastico?
Sì, assolutamente sì. Molte volte sono genitori che osservano nei loro figli la stessa difficoltà che loro stessi avevano da adulti e poi richiedono una valutazione per comprendere, perché vengono e mi dicono che anche loro alle scuole elementari, alle scuole medie e poi alle scuole superiori, quando poi hanno abbandonato il percorso di studi, riscontravano le stesse difficoltà. Quindi con una valutazione ad hoc poi vengono fuori appunto i deficit nelle aree specifiche e riconosciamo un disturbo specifico di lettura. Sono persone che magari avrebbero potuto esprimere meglio il loro potenziale e che in realtà per vari motivi hanno poi scelto un percorso che li ha ridimensionati verso il basso.
Questo perché in passato non era forse attenzionata nella maniera giusta questo problema?
Esattamente, in passato, parliamo di 20-30 anni fa, quando un ragazzo aveva delle difficoltà a leggere, nelle abilità strumentali, si riteneva che non fosse adatto allo studio, si diceva che non era portato allo studio. In realtà magari quello stesso ragazzo aveva delle qualità eccezionali che potevano essere espresse, che potevano fare la differenza anche in un percorso accademico, ma che a causa di insomma, una rivalutazione un po' impropria delle abilità del ragazzo poi viene bocciato nel tempo, viene esposto a una serie di insuccessi e lui stesso si convince di non essere all'altezza. Questo è in effetti un grave danno quando capita e ce ne accorgiamo nelle persone che vengono al servizio, che quando facciamo ad esempio un cognitivo e vediamo l'intelligenza ci accorgiamo di avere a che fare con persone particolarmente intelligenti e dotate che però non sono riuscite a esprimere il loro potenziale.
Ecco, parliamo di valutazioni e di diagnosi. Per i bambini e per gli adulti si utilizzano gli stessi strumenti di valutazione per fare una diagnosi di DSA?
In realtà è diverso il processo che dobbiamo indagare. Mentre un bambino, quando va in prima e in seconda elementare e deve imparare a leggere, e quindi prima viene esposto al riconoscimento delle letterine, poi delle parole per intero, e progressivamente automatizza questo processo, no? In età adulta, in adolescenza, questo processo dovrebbe essere del tutto automatizzato. Quindi quello che si deve cercare di capire è se le risorse cognitive durante la lettura sono sganciate per poter apprendere, fare riflessioni proprio durante la lettura. Agli studenti... Sì, prego.
No, prego.
Dico, agli studenti più abili che funzionano, che hanno un processo di lettura regolare, mentre sono adulti e leggono, noi osserviamo che sono capaci di riflettere durante la lettura, perché il processo è automatizzato, del tutto automatizzato. si pensi ad esempio a quando si legge in maniera distratta. Ci sarà capitato tante volte di leggere una pagina ma di pensare ad altro. Uh-huh. E questo è possibile perché il nostro processo è del tutto automatizzato. Mentre in uno studente dislessico che deve leggere un brano, le risorse cognitive sono del tutto dedicate alla decodifica del testo e quindi finisce questo sforzo per interferire sull'apprendimento, cioè viene difficile riflettere su quello che stanno leggendo. È per questo che bisogna lavorare sul metodo di studio affinché loro poi diventino un po' più consapevoli delle potenzialità anche al di fuori del problema della lettura.
Certo. Come si trattano i DSA in età adulta?
Ecco, il primo primo atto è la consapevolezza. Quando ci riferivamo a quei signori che ormai adulti che hanno riconosciuto tardivamente questo disturbo, ecco, più delle volte sono cresciuti credendo di non avere le qualità giuste per affrontare lo studio. E questo è il primo passaggio. Molte volte si dice che una diagnosi è già mezzo percorso perché ci permette di ricostruire la nostra immagine, il nostro senso di autoefficacia. Poi bisogna lavorare sul metodo e se ci osteniamo a pensare che l'unico sistema per apprendere passi dalla lettura, come succedeva 30 anni fa, chiaramente diversamente se riusciamo a creare un metodo che permetta loro di accedere al sapere e di poterlo poi consolidare mediante mappe concettuali, mediante sistemi per il riconoscimento rapido delle cose che hanno studiato, e allora sicuramente possono al pari, a volte anche meglio degli altri studenti, esprimere la loro capacità.
Grazie per essere stato con noi a Massimo Ciuffo. Noi torniamo tra poco con la nostra rubrica Nessuno è somaro per la seconda parte. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie a voi, buongiorno.